è vicino a voi il regno di Dio. E con questa parola del Vangelo che ci ritroviamo insieme anche quest'anno, per grazia di Dio, a vivere questo momento di ringraziamento, di celebrazione e di lode. Ogni anno veniamo qui con un carico di speranze, con un carico anche di dolore, di fallimenti, con tutto quello che significa la vita di ognuno di noi, carica di tante aspettative e carica anche di tante ferite. Abbiamo necessità di ascoltare una parola che non venga tratta dalle nostre parole giornaliere, ma una parola che ci spalanchi l'orizzonte, che ci faccia intravedere Dio vicino, perché l'umano può vivere soltanto con il divino. Ogni garanzia dell'umano portata a vero compimento è soltanto, paradossalmente, il divino. Quando l'umano diventa garante dell'umano, è la fine dell'umano. L'umano è talmente grande che esige, per stare in piedi, per essere sensato, per essere vissuto, del divino. Ecco perché abbiamo ascoltato con devozione, con attenzione, questa parola che proclamiamo e confessiamo come parola di salvezza. Io non ho una parola significativa da darvi. Nessuno ce l'ha, abbiamo la parola del Signore che ci accompagna nel cammino della vita, un cammino che per chiunque o prima o poi necessita di uno spalancamento di orizzonte, di un di più di speranza, perché ognuno di noi vive appunto malattia, fragilità, tradimenti, dolore, morte. È vicino a voi il regno di Dio. È l'esperienza che vogliamo vivere in questo momento come comunità credente. Direi che anche il segno di una salita al monte, che dovrebbe avere proprio la connotazione più che ridanciana, quella di un cammino che richiami il percorso della vita, che richiami questo movimento che è la nostra esistenza. Ognuno di noi, per quanti punti stabili ha nella propria esistenza, sa bene che la propria esperienza fondamentale è quella di essere pellegrini, è quella di non essere eterni, è quella di avere necessità di punti di riferimento per poter arrivare lì dove bisogna arrivare. È il fatto di camminare e di camminare dietro, insieme ad un testimone del Vangelo come Antonio di Padova, uomo morto giovanissimo, ma uomo che brilla appunto per questa sua adesione al Signore Gesù, aver scorto che il regno ormai era arrivato nella sua esistenza, nella persona di Gesù di Nazaret, nel suo Vangelo. E quindi l'aver fatto questo cammino fin qui su, camminando si pensa. Ecco perché meno ubriacature, non tanto di vino, ma meno ubriacature da tutti i punti di vista, meno, potremmo chiamarle, alienazioni ci sono in questo cammino, e quanto più la riflessione, il cuore, ci porta all'essenzialità della nostra vita. Salire verso il monte insieme ad un uomo di Dio per poter scendere dal monte uomini e donne nuovi. Se no mi spiegate che cosa ci facciamo qui. Di folklore ce n'è tanto. Non può essere un momento folcloristico, è un momento di fede ed è un rinnovamento dell'umano. Perché se non si rinnova l'umano attraverso il religioso, voi capite che non avrebbe proprio nessun senso. Se tornando a casa nostra i nostri atteggiamenti non sono atteggiamenti diversi verso le persone che ci affida ad amare, non da pestare, non da abusare, non da maltrattare, è evidente che la nostra devozione è falsa, è bugiarda. Ecco la parola di Antonio: tacciano le parole, siamo tutti stracolmi di parole. Esortiamo, diciamo, consigliamo, tacciano le parole e inizino a parlare le opere. Lo dicevo ieri sera in quel grande momento ecclesiale molto bello nella Basilica di Cuglieri, dove abbiamo vissuto il giubileo delle confraternite. Ma vale anche qui, vale sempre. Noi parliamo di noi come gente credente, come gente più o meno attenta a Dio, devota, facciamo atti religiosi e atti di devozione, ma attenzione, perché la verità del nostro cuore va per strade molto delicate. Noi potremmo, ogni qualvolta non viviamo le nostre relazioni lì dove il Signore ci semina, con cuore nuovo, cioè con il cuore del Vangelo, pur con tutta la nostra, con tutto il nostro vestimento episcopale, presbiterale, diaconale, di confraternita, di associazioni, di gruppi religiosi, noi siamo atei. Atei. Come si misura l'ateismo? Non si misura certo da quante volte nominiamo il nome di Dio, si misura invece da come noi viviamo le nostre relazioni, di come noi viviamo con gli altri, promuovendo la vita degli altri, dando vita agli altri. Quello è l'ateismo. Ogni qualvolta le relazioni vengono martoriate, noi facciamo professione concreta di ateismo reale. Ecco perché salire al monte e scendere dal monte, ascoltando la parola di Dio, camminando con l'uomo di Dio, perdonandoci vicendevolmente, vuol dire tornare nelle nostre case meno litigiosi, meno zitelli, meno inaciditi, meno cattivi, con meno voglia di fare i protagonisti e di stare sotto i riflettori ad ogni costo, anche quando dobbiamo pestare il collo altrui. Se questo non avviene, è una confessione di ateismo puro. Questo che noi viviamo diventa vero soltanto se, tornando a casa nostra, si riattivano relazioni significative, buone, liberate, liberanti. Se noi commedia, il primo che può fare commedia è il vescovo. Lo dico a voi perché il primo dei peccatori della diocesi sono io, evidentemente. E dentro questa realtà possiamo costantemente, tutti quanti, giocare e presentarci al Signore credendo come i due che salgono al Tempio. Uno che dice: io non faccio come fanno gli altri, io faccio questo, questo e questo. E quindi si presenta a Dio con delle carte di credito. E l'altro che dice semplicemente: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Confessando la verità della nostra vita, noi in fondo riceviamo quella luce indispensabile per poter vivere bene. La pagina del profeta Isaia che oggi la liturgia ci offre, credo davvero sia non soltanto l'identikit dell'uomo del Vangelo, l'identikit di Antonio da Padova, ma potremmo proprio prenderla come la falsa riga entro cui verificare gli atteggiamenti della nostra esistenza. Nel battesimo ognuno di noi è diventato sacerdote, re è profeta, cioè può parlare e soprattutto può porre dei gesti che rimandano al trascendente, rimandano a Dio, dicono Dio, sono eloquenti dell'eloquenza di Dio stesso. È un uomo, una donna che riceve il dono dello Spirito nel battesimo, e a maggior ragione chi riceve per un servizio particolare di animazione dentro la comunità lo Spirito del Signore, perché lo riceve? Perché Antonio, quel dono ricevuto, è diventato così luminoso dentro la storia che dal 1200 sta ancora brillando? Perché la verità di ognuno di noi in fondo continua a brillare? Quando brilla? Mi hai mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. Siamo stati inviati essenzialmente per portare gioia dove gioia non c'è, speranza dove la speranza è morta. Una misurazione veritativa della nostra vita è qui, non è altrove. Affasciare le piaghe dei cuori spezzati. E qui è evidente che ognuno deve scendere nella propria storia personale. Ci sono mariti, ci sono mogli, ci sono figli, ci sono amici, ci sono luoghi di condivisione, luoghi di lavoro. Dov'è che dobbiamo fasciare i cuori spezzati? Uno dirà: il mio cuore è già spezzato a sufficienza. Il dono dello Spirito concede proprio questo. Nell'istante in cui tu smetti di avvitarti su te stesso e guardi altri e ti fai attento ad altri, misteriosamente è guarito il tuo dolore. Quanto più noi siamo autocentrati sui nostri bisogni, sulle nostre paure, su tutto quello che in qualche modo abbiamo in cuore, tanto più il dolore e l'angoscia ci attanaglia e intorno a noi non vediamo nulla. Uscire da se stessi è la grande possibilità del dono dello Spirito, ma ditemi se questa non è la vita. Uscire da se stessi, smettere di essere autocentrati, incominciare ad aprire gli occhi sugli altri, su ciò che portano in cuore, sul loro dolore, sui loro bisogni. È così che la vita si riproduce costantemente. Se i genitori che hanno i loro problemi, ognuno ha i problemi, ma se i genitori non avessero questo sguardo continuo che li porta fuori da se stessi, guardando i propri figli, cosa farebbe una famiglia? O se un presbitero, un vescovo, si leccasse continuamente le proprie ferite e guardasse la sua salute, il suo stato d'animo, la gente che non risponde, vi avvicinereste? Sarebbe eloquente? No. Quando siamo autocentrati, quando siamo narcisi, piegati, ripiegati su noi stessi, la vita non funziona. Chi stringe a sé la propria vita la perde, chi la dona la trova. Questo è il dono dello Spirito. Ecco perché questa immagine di scarcerazione dei prigionieri, di liberazione degli schiavi, di promulgazione di un anno di amore infinito, incondizionato da parte di Dio, questo è ciò che oggi riceviamo nell'Eucaristia, è ciò che noi stiamo vivendo. Dio che fa vendetta. È interessante che la vendetta di Dio è proprio questa: consolare tutti gli afflitti. Dio si vendica consolando. Sarebbe bello, scendendo da questo monte, che la consolazione fosse veramente la nostra vendetta. ognuno chiami in causa in questo momento le persone che ha sulle corna. Ognuno di noi ha persone sulle corna, tutti, tutti. Come scendere da questo monte avendo festeggiato? Bisogna scendere togliendo dalle corna le persone infilzate, metaforicamente, ma infilzate. Da qui bisogna scendere con un volto che noi cordialmente detestiamo e che lo sfiliamo dalle nostre corna in questa Eucaristia. Va fatto, se no è folklore. E lo possiamo fare per il dono dello Spirito che riceviamo in questa Eucaristia. La pagina del Vangelo, e chiudo, ci parla del Signore Gesù che invia altri 72 e li invia però con una modalità: a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Che cos'è che prepara la venuta di Gesù? Cos'è che prepara la sua accoglienza? A due, che vuol dire solo una comunità prepara il luogo privilegiato perché il Signore possa dirsi. Da soli, o ancora peggio, in concorrenza uno con l'altro, non si prepara un accidenti, anzi si prepara l'accidenti. È soltanto a due, cioè insieme, nel nome del Signore, che è possibile preparare un luogo dove la semina del Vangelo attecchisca. Anche questo deve essere un nostro impegno. Scendendo dal monte, tutti coloro che per qualsiasi motivo nella comunità hanno un ministero, a maggior ragione un ministero all'interno della comunità cristiana, per poter far sì che il Vangelo attecchisca e che il Signore Gesù venga accolto, c'è l'indispensabilità di atteggiamenti insieme, di cammini condivisi, di antagonismi fatti fuori. Chiediamolo al Signore in questa Eucaristia per noi, per Macomer, per tutta la Chiesa, per tutti coloro che desiderano vedere l'aurora di giorni belli, di giorni vivibili, di giorni dove l'umano è salvaguardato, perché Dio non ha nulla di più prezioso che la carne umana.